amici carissimi, oggi è molto caldo, quindi abbreviamo un pochino anche ciò che dirò. Oggi, se avete fatto attenzione, dal Vangelo secondo Giovanni. Fino adesso la Chiesa ci ha fatto leggere il Vangelo di Marco, ma siccome Marco è il più breve, non avrebbe coperto tutto l'anno, per cui ha interrotto per circa un mese il Vangelo di Marco, inserendoci almeno per 4-5 domeniche il Vangelo di Giovanni, il capitolo sesto di San Giovanni. Che dice il capitolo sesto? È la moltiplicazione dei pani e dei pesci, come avete sentito. Gesù moltiplica da mangiare, perché, amici, quando lo stomaco è vuoto, ha bisogno di essere riempito. Diceva la madre Speranza, se bussa un povero alla tua porta, prima dagli da mangiare e poi parlagli di Dio, se no non ti ascolta. Saggezza questa, non di una mamma, di una donna. Amici, Cristo ha fatto la stessa cosa. Prima ha dato da mangiare alla gente affamata e poi gli ha parlato di se stesso. Perché questo discorso, capitolo sesto di San Giovanni, l'ha fatto a Cafarnao, nella sinagoga. Oggi c'è una sinagoga, ma non è quella originaria, questa è del IV secolo, però il posto è quello. Lì Gesù annuncia, mediante la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che avrebbe fatto un'altra moltiplicazione, l'Eucaristia, nell'ultima cena. Come moltiplicò i pani a Cafarnao per sfamare il corpo, così avrebbe moltiplicato il pane di vita eterna che sfama lo spirito nell'ultima cena. Avete sentito Gesù? Prendete e mangiate, fra poco lo ripeteremo sull'altare. Questo è il mio corpo. Amici, ma ci pensate davvero? Il bambino suona il campanello che vi dice, oh, mettiti in ginocchio. Ma che vuol dire? Mica sarai matto a mettiti in ginocchio davanti a un pezzo di pane. Non l'ho visto mai io. Saresti stupido oltretutto. No, suona il campanello che ti dice, oh, guarda, quel pane, quello lì, comprato al negozio, dopo queste parole, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, diventa Gesù Cristo. Il pane non c'è più. Rimane le apparenze, cioè colore, forma, sapore, odore. Ai vostri bambini, al Crest, parlando dell'Eucaristia, abbiamo fatto questo esempio, lo faccio anche a voi, uguale. Se io prendo due ostie, una del negozio e una consacrata, e la mettiamo sotto il microscopio di uno scienziato, qual è il risultato? Identico. Lo scienziato non sa niente qual è quello di negozio e quello dell'altare. Mi dirà acqua e farina, acqua e farina. Sapete i bambini come mi ha risposto? Ma sentite i vostri figli, che capoccia! Cedoni, e grazie, certo! Il microscopio ti dà ciò che vede, e vede acqua e farina, e basta. Ma questa è la ragione umana, la scienza, il microscopio. Ma Gesù Cristo dell'Eucaristia, il microscopio non scoprirà mai, perché è questione di fede. Oh, amici, questa è una risposta altamente teologica, i vostri bambini. Sapete che una parolaccia hanno imparato? La limitazione della ragione. Noi abbiamo fatto una domanda, quando abbiamo lasciato il purgatorio, Virgilio, che accompagnava Dante, viene licenziato, se ne va. Domanda, perché se ne va e non va in paradiso con Dante? Risposta, perché la mente umana non può capire il mistero di Dio. Quindi c'è il limite, si ferma e lascia il posto alla fede, che è rappresentata da Beatrice e poi da San Bernardo. quando si va davanti alla mistica rosa dei santi, alla Vergine e alla Trinità. Capito i bambini come hanno capito? Due ostie, una consacrata e una del negozio, messe sotto il microscopio, danno lo stesso effetto, uguale. Perché la scienza, la testa, è quella. Ma la fede ti dice, oh, guarda, lì c'è il Cristo, il pane non c'è, c'è l'apparenza del pane che ugualmente appare allo scienziato. Vedete il mistero di Dio. Voi sapete che la comunione, non si può fare fuori della messa. La sapevate? Cioè, Doni, vuoi fare la comunione? No. Se non hai partecipato alla messa, non te lo posso dare l'Eucaristia. Cioè, perché? È semplice perché. Vedete, anticamente si chiamava agape, la cena dell'agape, dell'amore. L'Eucaristia, erano ancora pochi cristiani, non si celebrava staccatamente dalla cena, ma nelle famiglie si faceva la cena e nella cena si inseriva l'Eucaristia, come Gesù nel cenacolo, no? Poi, perché fu separata? Lo sappiamo da San Paolo, perché ci furono molti inconvenienti, molti arrivavano ubriachi, molti erano egoisti, portavano da mangiare solo per sé e i poveri guardavano, disse la Chiesa, separiamo l'Eucaristia dalla cena perché non vengano offesi più poveri, e così è andata. Però originariamente l'Eucaristia veniva inserita nella cena, ed è giusto, perché l'Eucaristia, la comunione, è parte integrante del sacrificio di Gesù, che con l'offertorio offriamo pane e vino a Gesù, al Padre Eterno, che con la consacrazione diventa Cristo e che con la comunione diventa mio cibo. È parte integrante, tu non puoi mangiare. Vedete, oggi i nostri costumi moderni ci impediscono di capire questi concetti. Quando le famiglie mangiavano insieme, 50-60 anni fa, no? Quando si mangiava tutti insieme. Oggi che succede? Chi arriva prima, chi arriva dopo, chi c'ha il televisore acceso, chi c'ha il telefonino, chi c'ha il computer, chi c'ha il frigorifero, ognuno va di là, uno mangia nella stanza, uno in cucina, uno al bagno, uno per il corridoio. Cioè, siamo diventati tutti matti oggi. Cioè, non c'è più il senso della comunione, della cena comune. Comunione, unione comune. Il mangiare è comune. Quando tu spieghi ai bambini la comunione, stentano a capire, perché c'è in casa mia non si mangia mai insieme. Il bambino non capisce. C'è il mio papà attorno e mangia da solo. C'è la mia mamma nel sa quando attorno e mangia da sola. Noi gli altri mangiamo col nonno quando c'è. E se no mangiamo da soli. E voi capite, amici, questo non è il mangiare comune, la famiglia riunita, il momento della comunione. Amici, dove si costruiscono le famiglie? Dove? In cucina, sapevate? La madre Speranza diceva, gli uomini vanno presi per la gola, è vero. Donne che cucinate bene, perché gli uomini sono molto golosi. Ma la famiglia nostra, la vostra, la mia, la si costruisce in cucina, perché in cucina, oggi c'è Sua Maestà, la televisione, tocca spegnerla. Dobbiamo parlare. Dobbiamo raccontarci la giornata, sentire quel che hanno fatto i figli. Capite com'è tutto stravolto oggi? Ma lo capite molte volte il papà che torna dal lavoro stanco, deve fare il giudice per i bambini ribelli durante la giornata? Poraccio, quello non ne può più, è nervoso, e il bambino si arrabbia, il padre lo sculaccia, e poi si arrabbiano e vanno ad addormentarsi col broncio in viso. Questa è la storia di oggi. Ma è sbagliata. L'Eucaristia vuol dire mangiare insieme, condividere. Che bello. Perché abbiamo proibito alle famiglie di dare la merenda ai bambini al Grest? Per un semplice motivo. I bambini devono mangiare tutti in modo uguale, come si mangia a famiglia. Perché la famiglia non è un albergo. Io mangio l'arrosto, tu mangi il pesce, io mangio il riso, tu mangi la pasta. No! La mamma prepara per tutto. Salvo le eccezioni, ma la famiglia è questa, la mamma prepara per tutti. Cristo, quando prepara l'Eucaristia, prepara per tutti, uguale. I bambini al Grest hanno mangiato pane e olio, pane e Nutella, pane e mortadella, pane e salame, pizza diversa, ma tutti uguali. Perché la famiglia mangia tutta insieme e tutti uguali. Questo è il concetto dell'Eucaristia. Bello. Per cui, vedete, la comunione staccata dalla messa, è sbagliato, diventava un atto di pietà personale, di fede personale, staccato dal contesto. No, tu non mangi da solo, mangi insieme agli altri amici. Bello, no? Oh. Quando voi venite alla messa, cari amici, Cristo vi invita a mangiare. Ma se voi non fate la comunione, non partecipate alla messa. Se io mi invitate a pranzo, voi, io vengo a casa vostra, mi siedo a tavola, ma non mangio, che mi dite? Cosa sei venuto a fare se non mangi con noi? La messa è la stessa cosa. Se tu vieni per ascoltare la parola di Dio, ottimo, partecipi alla prima parte della messa, la liturgia della parola. Ma se tu non mangi l'Eucaristia con tutti i tuoi fratelli e sorelle alla stessa tavola, tu non partecipi, ascolti. E infatti si diceva la messa, ho preso la messa, ho ascoltato la messa, tutte cose sbagliate queste, eh. Ho preso la messa, ho ascoltato la messa, sono stata alla messa. No! Tu devi dire, io ho preso parte, ho partecipato alla messa. E non è completa. L'esatta formula è questa. Vivo la messa. Dove? Qui, ma soprattutto a casa mia. Quando io vi licenzio, con la benedizione, dovrei dirvi, non la messa è finita. Dovrei dirvi, il rito è finito. La messa continua adesso, uscendo dalla porta della casa. Allora capite il senso di Gesù. Belle ste parole. Dopo che ha moltiplicato il pane, che la gente ha mangiato, cosa fa Gesù? Che dice agli apostoli? Andate e raccogliete i pezzi avanzati. Vedete, ci hanno sempre spiegato in un modo. Io ve lo spiego in un altro oggi. Che vorrebbe dire andate e raccogliete i pezzi avanzati? C'è perché non si sciupino e si diano ai poveri. Così ho sempre saputo. Ma la spiegazione non è questa. No, è un'altra. Vedete, oggi noi celebriamo l'Eucaristia e tutti mangiamo Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Quanta gente non mangia l'Eucaristia? Può darsi che qui dentro c'è qualcuno che non mangia, ascolta e basta. Ma fuori, quanta gente non mangia l'Eucaristia? Allora Gesù vuol dire, tu che hai mangiato l'Eucaristia, tu che sei un tutt'uno con me, cerca di non sciupare quel pane anche per chi non ha mangiato, anche per quello che non è alla messa, che non va alla messa. Tu devi diventare, quanto è bello questo, devi diventare Eucaristia per gli altri, pane da mangiare per gli altri, che vorrebbe dire, tradotto in linguaggio molto semplice, tu unendoti a Cristo diventi santo. Quando esci dalla chiesa, nella tua casa, in ufficio, per la strada, dovunque ti trovi, tu devi essere pane mangiato dall'altro, Eucaristia. E l'altro come ti mangia? Mangia il tuo amore, la tua pace, la tua gioia, la tua serenità, la tua disponibilità. Che non vada perduta la tua unione con Cristo. Che non si sprechi. Allora capite come l'Eucaristia vorrebbe dire? Nulla deve andare perduto. Lo capite allora come una messa santifica l'uomo? Chiudo con una battuta spiritosa con i vostri bambini. Guardate, i bambini sono l'ago della bilancia, eh? Allora io dico sempre al catechismo, quando tu mangi il pollo, che diventi pollo? Cioè no. Se mangi il salame, diventi salame? Cioè no. E se mangi il maiale, diventi maiale? Eh no, dice il bambino. Qual è il motivo? Il bambino non lo sa spiegare. Io mangio il pollo, ma non divento pollo. Cosa è vero? Che il pollo diventa me. Il pollo, la carne, diventa capello, muscolo, ossa, tendine, sangue, cioè l'elemento più debole è assorbito dall'elemento più forte che è il mio corpo. Mi seguite? Facile, no? Io mangiando un maiale, divento maiale, è il maiale che diventa me, ci diventa uomo, diventa carne, sangue. Quando io mangio Cristo, qual è l'elemento più forte? Io o Lui? È Lui. Allora, mangiando Cristo, io, il Cristo diventa me? No. Cristo Santissimo diventa me peccatore? No. È l'opposto. Io peccatore, mangiando Cristo, essendo l'elemento più debole, divento Gesù Cristo. E che vuol dire? Io mi cristifico, cioè io assumo le qualità di Gesù. Gesù è santo, io divento santo. Gesù è disponibile, io divento disponibile. Gesù è buono, io divento buono. Gesù sa perdonare, io imparo a perdonare. Capite, amici, cos'è l'Eucaristia allora? Ecco perché diventa mezzo di santificazione. Io vi invito a viverla così, quanto è bello. Facciamo che le nostre messe siano così belle, quanto da gusto a sentire queste cose, ma come da gusto viverle. Allora vedete, i primi cristiani, ecco perché erano un cuor solo e una sola famiglia. Al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli c'è la carta d'identità dei cristiani. Chi erano i cristiani? Coloro che ascoltavano, come voi. Coloro che partecipavano, come voi. Coloro che mangiavano, come voi, l'Eucaristia, che era chiamata la fractio panis, lo spezzamento del pane, la divisione del pane, è il pane di tutti, no? Bello, ci condividiamo, siamo tutti della stessa mensa. Questi erano i cristiani, ascoltavano, pregavano, si univano, mangiavano, amavano e soprattutto curavano i poveri, come faremo oggi con Padre Glenn. Amici, questo vuol dire essere cristiani. Capite allora cosa vuol dire? La fede cristiana non è un atto devozionale, diventa vita, diventa amore, diventa trasformazione dell'esistenza, diventa disponibilità, diventa contagio, diventa fuoco, diventa trasformazione del mondo. Ecco perché Cristo è il cuore del mondo. Diceva il Santo Pio X e San Paolo, qual è il progetto di Dio? Fare di Cristo il cuore del mondo, ciò che vi auguro. Vorrei, concludendo, leggervi il messaggio della Madonna di Medjugorje, quanto è bello, l'ultimo, ieri, dice: cari figli, anche oggi con gioia sono con voi e vi invito tutti, figlioli, pregate, 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 cioè, avete capito? Pregate, perché possiate comprendere l'amore che io ho per voi. Il mio amore è più forte del male, e vorrei vedere. Perciò, figlioli, avvicinatevi a Dio perché possiate sentire la mia gioia in Dio. Senza Dio, figlioli, non avete né futuro, né speranza, né salvezza. Perciò lasciate il male e scegliete il bene. Io sono con voi intercedo presso Dio per tutti i vostri bisogni. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Brava la Madonna, ci ringrazia anche che l'ascoltiamo. E noi diciamo: sei troppo gentile, ma ti ascolteremo.